Buongiorno a tutti voi. Siamo ormai proprio vicinissimi al Natale. Oggi è il 23 dicembre, quindi davvero tra 2 giorni è Natale. Ma è un Natale particolare quest'anno. Che cosa vogliamo dire di questo Natale? Che cosa stiamo attendendo? Che significato vogliamo dare a questo Natale? C'è con noi, e lo ringraziamo veramente di cuore, Monsignor Luigi Panighetti, prevosto di Varese, e quindi è lui la persona più adeguata per rispondere a queste domande. Grazie di essere con noi, Monsignore.
Buongiorno a voi tutti, buongiorno.
Bene, e allora che cosa stiamo attendendo? Che cosa vogliamo dire di questo Natale?
Stiamo attendendo il Natale, cioè stiamo attendendo la memoria che la Chiesa fa della nascita nella carne di Dio Salvatore, di Cristo Signore. E naturalmente penso che la prima osservazione che viene spontanea a tutti, il primo pensiero che viene spontaneo a tutti è un po' una domanda: che Natale sarà questo Natale così particolare, così strano, dentro in questa contingenza sanitaria, economica, sociale, così difficile, così dura? Che Natale sarà? Ma evidentemente è un Natale certamente che ha delle caratteristiche, diciamo così, esterne molto diverse, io penso, per ciascuno di noi e per tutte le nostre famiglie, da quello che è sempre stato un Natale, potremmo dire, tradizionale, di consuetudine fino all'anno scorso. Però io ci terrei subito a dire che questo Natale, pur così diverso per tante ragioni, deve essere davvero il Natale. Cioè deve essere comunque un'occasione preziosissima perché ciascuno di noi viva ciò che il Natale vuole essere, cioè la contemplazione di Dio che ama l'umanità e per questo decide di farsi uno di noi per prendere casa nella storia, per prendere casa nella nostra vita. E questo penso che sia il dato fondamentale del Natale, rispetto al quale anche le circostanze più faticose, più difficili, come quelle che stiamo vivendo anche noi tutti insieme adesso, non possono oscurare. Ecco, certo, mancherà probabilmente tutto un apparato esterno, mancherà probabilmente tutto un modo, appunto, dicevo prima, molto bello di consuetudine per ritrovarci, per condividere tante cose. Questo sicuramente penalizzerà un po' questa nostra atmosfera cosiddetta natalizia, però io penso che sia importante proprio per questo andare ancora di più a fondo per cogliere davvero il senso ultimo del Natale, questo mistero di Dio che si fa uomo. E quindi allora in questo senso penso che abbia senso fare comunque festa in questo Natale. Penso che abbia senso fare festa in questo Natale nella vita di ciascuno di noi, nella vita delle nostre famiglie, proprio perché questa presenza di Cristo non viene meno, anzi, il Natale ce la richiama in maniera molto forte e molto robusta. Non dobbiamo lasciarci abbattere, non dobbiamo lasciarci demoralizzare. Il senso profondo del Natale non viene meno, tocca a noi semmai recuperarne in maniera ancora più intensa la sua validità. Quindi io penso davvero che questo sia un Natale importante, difficile, ma da vivere con grande intensità, da vivere molto bene dal punto di vista spirituale.
Bene, un'occasione allora per capire di più l'essenziale, insomma, per capire davvero che il Signore è venuto e si è incarnato per noi e che a tutti noi è chiesto in qualche modo di rimettersi in cammino per poterlo vedere, per poterlo raggiungere, per poterlo contemplare. Bene, questo popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce, dice il profeta Isaia. Su coloro che abitavano la terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. E davvero il brano di Isaia ci dice come noi siamo. Adesso più che mai è simbolico questo camminare nelle tenebre. Siamo nelle tenebre di qualche cosa che non non vediamo una luce se non il Signore che viene, no?
Sì, mi pare che l'immagine sia molto azzeccata, forse questo dice anche il perché nella consuetudine, nella tradizione cristiana, la celebrazione del Natale sia avvenuta nella notte, proprio perché evidentemente c'era questa forte valenza simbolica nella notte della storia personale, nella storia del mondo, spesso segnata da tante oscurità. Nella notte di questa vicenda che stiamo vivendo in maniera planetaria ormai da mesi tutti quanti, ecco, in questa notte sorge una luce nuova, si evidenzia una luce nuova, che è la luce appunto del Signore Gesù, che nel mistero della sua incarnazione vuole essere anche in questa situazione difficile una risposta e una promessa per il nostro cammino. E penso proprio che da questo punto di vista il Natale ci aiuti, proprio perché anche nella sua simbologia delle luci, appunto nella notte, di una notte che peraltro viene presto perché siamo in inverno, quindi di fatto anche dal punto di vista astronomico la situazione è, diciamo così, orientata in questo senso, ecco, in questa notte che ci pervade e che ci accoglie, c'è comunque anche una luce che è più forte di questa notte e che squarcia le tenebre di questa notte. Questo non vuol dire che la notte non ci sia, perché la notte permane, la notte rimane. I pastori, nella notte vanno comunque a visitare, Gesù che nasce, ma appunto sono attratti da una luce. Allora, pur nel cammino notturno e nella notte che in ogni caso noi abbiamo attorno a noi e talora, appunto, come accennavo prima, anche dentro di noi, noi dobbiamo apprezzare, valorizzare, accogliere questa luce che è la luce di Cristo che nasce.
E davvero mi ha sempre colpito il fatto che sia venuto di notte, che i pastori vegliavano all'aperto, non lo so, dicono nelle grotte, ma alcuni forse vegliavano all'aperto, perché in quella terra c'è un clima che permette questo, no? Anche in questa stagione, no? E quindi vegliavano il loro gregge e vengono poi illuminati dalla luce dell'angelo, degli angeli che vengono e ti svegliano, no? E dicono loro di andare a vedere il Signore che è nato. E allora rimanete sempre con noi, facciamo una pausa musicale e poi continueremo davvero con Monsignor Luigi Panighetti. Allora, stiamo parlando del Natale. Questo Natale, dice la liturgia ambrosiana, oggi è nato per noi il Salvatore, gioiscano i cieli, esulti la terra, acclamino tutti. E mi fa piacere sentire, cioè questo, tutto il creato, tutto il mare, la campagna, tutti gli alberi della foresta, cioè proprio è un elenco, no? È come se tutta la realtà partecipasse, no? E poi dice, ecco, parla di questo Dio che viene, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace. Incredibile.
Sì, la liturgia mi pare che tra le altre sfaccettature suggerisca anche questa a cui lei faceva accenno, cioè la venuta di Cristo, la nascita di Dio nella carne è un segno forte per, non solo per tutta l'umanità, ma anche per tutta la creazione. Mi pare che ci sia dietro la concezione forte che la venuta di Cristo, la nascita nella carne di Cristo Signore, abbia il grande compito e la grande possibilità per tutti gli uomini, quindi diventa grande sfida per tutti gli uomini, perché si possa operare, lavorare insieme per la pace, dove la pace non è evidentemente soltanto l'assenza di guerra, ma è un'armonia generale, complessiva dell'umanità, del cosmo, del rapporto tra umanità e natura, del rapporto tra la natura e appunto le singole persone, cioè un'armonia generale che diventa possibile nella misura in cui questa luce che è Cristo viene accolta. Un'armonia possibile proprio perché gli uomini si lasciano invitare a convertire il proprio cuore, a cambiare la propria esistenza a partire da ciò che Cristo è, da ciò che Cristo fa, da ciò che Cristo dice. E allora questo mi pare che sia un tema assolutamente rilevante che le letture del Natale in più di un'occasione cercano di sottolineare. E d'altra parte, nella sua, mi parrebbe da dire, semplicità, il presepe ci dice esattamente questo. Il presepe che cosa rappresenta? Rappresenta normalmente la capanna di Gesù o la grotta in cui è nato Gesù con la Sacra Famiglia e tutta una serie di vari personaggi, addirittura appunto con i pastori, quindi anche con le greggi, che si orientano verso questa luce, verso questa capanna, proprio anche invitati dagli angeli. Ecco, mi pare che sia una maniera simbolica, che come sappiamo è stata una grande intuizione di San Francesco d'Assisi, una maniera simbolica per dire esattamente questo. Esiste una luce che dà molto all'uomo, che dà le risposte formidabilmente vere all'uomo, una luce che porta l'armonia. L'importante è che noi ci orientiamo a quella luce. L'importante è che noi un po' magari anche lasciamo quello che siamo, che abbiamo, la nostra struttura preesistente, per andare invece a onorare questo bambino, a venerare questo bambino, ad adorare questo bambino che ha davvero tanto da dirci e che può cambiare il mio cuore, ma anche il cuore di tutta l'umanità.
Sì, l'angelo è molto chiaro, no? Non sta lì a tergiversare, a dire... No, dice chiaramente, non temete, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore, che è Cristo Signore. Questa cosa mi ha sempre davvero fatto molto meditare. Subito dice, non dice è nato solamente un bambino, è nato un Salvatore.
Certo, è nato colui che si propone come la salvezza di ogni uomo e di tutta l'umanità. Cosa vuol dire la salvezza? Vuol dire che se ci riferiamo a lui davvero noi possiamo comprendere che è svelato qualcosa di grande a noi stessi, qualcosa per cui noi non siamo semplicemente prigionieri del nostro limite, del nostro peccato, della nostra finitudine, ma invece ci possiamo davvero fidare di colui che è capace di condurci anche a mete che non avremmo neanche immaginato. È chiaro che dal punto di vista, come dire, più alto, tutto questo vuol dire che la salvezza di Cristo raggiunge ciascuno di noi, non permettendo che la morte abbia l'ultima parola su di noi. Questo è l'estremo limite, ma evidentemente ci sono molti altri passaggi e molte altre sfumature prima di arrivare a quell'estremo limite. Però mi sembra giusto che in occasione del Natale noi abbiamo a ricordare anche che la Pasqua poi di fatto diventa il suggello di questo percorso di salvezza che Cristo vuole proporre agli uomini e a cui gli uomini sono invitati, perché è proprio nella resurrezione di Gesù che l'uomo ha la certezza che la morte è sconfitta, quindi è possibile la speranza e la morte non può più fare paura. Certo, la paura della morte l'abbiamo tutti e ce l'abbiamo sempre, ma sappiamo nella lucidità della fede che non è appunto l'ultima spiaggia, che non è una vittoria quella della morte che non ha contrasti, perché la vittoria della morte è parziale, c'è un contrasto formidabile che è quello della vita risorta di Cristo, e in questo senso allora il Natale e la Pasqua diventano davvero un itinerario estremamente importante, significativo per la nostra umanità, che è chiamata proprio a giocarsi fino in fondo qui, sapendo che il Salvatore, appunto Cristo Signore, comunque ci porta anche oltre quella che è una barriera che ci sembra insuperabile.
Questi angeli sono davvero formidabili, perché è andato anche l'angelo Gabriele da Maria, gli aveva detto: tu avrai un bambino, questo bambino sarà santo, figlio di Dio, sarà chiamato l'Emanuele. Cioè, vanno sempre dritto al sodo, non stanno lì, dicono subito chi è questo bambino, chi sarà. Ed è nato come uno ciascuno dei nostri bambini, no? Ecco, anche questo, il fatto che sia un evento di incarnazione, cioè che Gesù si è incarnato in una mamma che ha partorito poi un bimbo, come tutte le mamme partoriscono bimbi, no?
Certo, io penso che forse noi dovremmo anche magari considerare il fatto che la nascita di Gesù, il suo essere bambino, ragazzo, adolescente, giovane, adulto, cioè gli permette di, come dire, percorrere un itinerario di crescita e oserei dire anche di formazione, perché di fatto da questo punto di vista il Vangelo ci fa notare anche questo. Gesù percorre un itinerario di crescita e di formazione umana, spirituale, addirittura potremmo dire professionale, se è vero ciò che la tradizione ci consegna, che operò, lavorò anche con il padre Giuseppe nella sua bottega, eccetera. Quindi quasi a dire che Gesù non ha voluto rinunciare a nulla di quelle dimensioni fondamentali che costruiscono la personalità di ciascuno di noi. Cioè l'umanità di Gesù non è soltanto una finta, perché in qualche modo doveva in ogni caso far parte della storia, ma è davvero un'incarnazione che gli permette di entrare fino in fondo nella storia personale di ciascuno di noi, perché è una storia che lui stesso ha vissuto, è una storia che lui stesso ha assunto fino in fondo in tutte le sue tappe, in tutti i suoi momenti, magari anche con, come sappiamo anche dal Vangelo, anche con le ansie, con le preoccupazioni, con le difficoltà, o magari addirittura dando qualche ansia e qualche preoccupazione ai suoi genitori, perché abbiamo qualche episodio in cui nel Vangelo questo risulta in maniera anche abbastanza chiara. Questo per dire come allora davvero l'umanità di Gesù sia un'umanità che si presenta a noi nella sua assoluta, vorrei dire, normalità e nella sua assoluta capacità di interpretare anche la nostra crescita, la nostra formazione, il nostro cammino, le nostre debolezze, le nostre fatiche, perché queste cose lui le può benissimo interpretare.
Bene, come diceva mio marito l'anno scorso, il Natale scorso, mi diceva: nell'istante in cui Cristo irrompe nella storia, nulla potrà essere come prima. L'incontro con lui trasforma tutto l'uomo e trasforma tutta la realtà. E allora, Monsignor Panichetti, un augurio grande a lei, ma un augurio alla Chiesa di Varese, e che lei possa benedire e faccia un augurio a questa città di Varese.
Più che volentieri, davvero da parte mia e da parte di tutti i sacerdoti, da parte di tutte le nostre comunità cristiane, un augurio sincero a tutta Varese, al suo territorio, direi a tutti coloro che sono in ascolto, anche se magari non sono di questo territorio di Varese, che il Natale di quest'anno, così strano come abbiamo già detto, sia però un Natale vero, un Natale nel quale ci lasciamo illuminare dalla luce di Cristo e chiediamo al Signore la grazia di accompagnarci sempre, perché le paure, i timori più che giustificati di questo tempo, le ansie di questo periodo non siano più forti della nostra speranza in Lui, non siano più forti del nostro desiderio di contemplare quella luce e di lasciare che la nostra vita sia illuminata da quella luce. Quindi davvero auguri buon Natale a tutti, il Signore benedica tutti.
Bene, grazie Monsignor Panichetti, grazie a lei, grazie sempre della collaborazione che dà a Radio Missione Francescana. Ricordo con noi che poi parleremo con Padre Francesco Ielpo e parleremo della Terra Santa, in particolare di Betlemme. Grazie ancora.
Astro del cielo, par col divin, vite agnello redentor, tu che i fatti da lungi sognar, tu che angeli luce dona alle menti, pace infondi nei
Abbiamo con noi stamattina, dopo Monsignor Luigi Panichetti, abbiamo Padre Francesco Ielpo, frate francescano, commissario della custodia di Terra Santa per l'Italia del Nord. Grazie Padre Francesco.
Grazie a voi dell'invito.
Ecco, e allora lui ci porterà chiaramente in Terra Santa e in particolare ci porterà a Betlemme, questa città citata da Michea come una piccola, una delle più piccole città della regione di Giuda, da cui uscirà colui che deve guidare il popolo di Israele a nome mio. Città di Davide, Betlemme, città che è a poca distanza da Gerusalemme, una bellissima cittadina.
Betlemme si trova a circa 8 chilometri da Gerusalemme e diventa importante soprattutto per la storia di noi cristiani, perché lì nasce il nostro Salvatore. Le profezie antiche prevedevano, come giustamente hai detto tu Angela, prevedevano che il Salvatore, il Messia, sarebbe nato proprio da Betlemme. Perché? Perché era la città del re Davide, una città biblica importante e durante i giorni del censimento, secondo l'Evangelista Luca, si compirono per Maria i giorni del parto e lì diede alla luce il suo primogenito Gesù. Sappiamo anche che diede alla luce Gesù, Maria, in una stalla. Oggi, se si va a Betlemme, si trova il luogo della nascita di Gesù in una grotta. E allora spesso ci si domanda, ma Gesù è nato in una grotta o in una stalla? In realtà le abitazioni al tempo di Maria, di Giuseppe, quindi nel primo secolo, erano soprattutto lì in Giudea, anche a Betlemme, erano costituite da più parti. Magari c'era una grotta o scavata o naturale che dava comunque rifugio anche agli animali durante la notte, perché era la parte più interna comunque della casa e dove si poteva custodire ciò che era anche più prezioso. E poi magari o al piano di sopra o davanti alla grotta si sviluppava la casa vera e propria. Quindi Gesù nasce in una stalla perché non c'era posto per loro, dice l'Evangelista Luca, nell'albergo, cioè nel luogo dove la famiglia abitava e dove poteva ospitare anche eventuali pellegrini. E poi dobbiamo anche ricordare che Maria, nel momento in cui deve partorire, ha bisogno della sua privacy, della sua intimità, e quindi quella zona della casa, appunto la stalla, era il luogo anche più riservato. E la cosa commovente è che la tradizione ci ha trasmesso fino a noi oggi il luogo della nascita, e quindi a Betlemme ancora oggi si può andare pellegrini e pregare nel luogo dove Maria ha dato la luce a Gesù, dove l'ha avvolto in fasce e dove l'ha deposto poi in una mangiatoia.
Nel 325 Elena vi costruisce la grande basilica restaurata da Giustiniano nel 531, che è ancora quella che visitiamo oggi, che è stata risparmiata per miracolo da Cosroe nel 614, perché vi trovò disegnati i magi con vestiti persiani. E allora ci porti in questo luogo in cui c'è la mangiatoia, in cui c'è questa stella, no, al centro della quale doveva essere stato deposto il nostro Signore Gesù Bambino.
Volentieri. Tra l'altro la Basilica della Natività a Betlemme ha una storia particolare, anche da un certo punto di vista molto curiosa. Come giustamente dicevi tu, nel 325 e poi consacrata credo nel 331, la Basilica della Natività viene fatta costruire per volontà della madre dell'imperatore Costantino. È una delle prime basiliche costantiniane realizzate in Terra Santa, sicuramente dopo quella del Santo Sepolcro a Gerusalemme. Ma la storia è davvero curiosa e interessante, perché nel 135 Adriano, l'imperatore, volendo cancellare ogni traccia di religiosità che non si rifacesse al culto dell'imperatore, fa coprire di terreno, di terra, e fa piantare un bosco dedicato ad Adone nel luogo dove i cristiani veneravano la nascita di Gesù. E colui che voleva cancellare traccia, in realtà lascia traccia molto evidente per Santa Elena, per poi far scavare e trovare il luogo venerato della nascita. Una basilica che ancora oggi possiamo contemplare e ammirare nel suo splendore, grazie anche ai recenti restauri che hanno portato all'originale bellezza i mosaici parietali che furono realizzati in epoca crociata. I crociati trovarono una basilica ancora in buono stato, perché fu risparmiata, come giustamente dicevi, all'invasione violenta dei persiani nel 614. La leggenda narra appunto che trovarono sulla facciata della basilica un mosaico che rappresentava l'adorazione dei magi, e questi magi indossavano gli abiti tipici persiani, e quindi fu risparmiata perché si immaginarono avesse a che fare con la loro storia e la loro cultura. I crociati arrivano, l'abbelliscono ed è interessante perché oggi se si entra attraverso la piccola porta dell'umiltà fatta costruire intorno al 1500 per ridurre sempre di più l'accesso, l'ingresso alla basilica perché spesso entravano anche a cavallo con i cammelli, rubavano perché era molto allettante, insomma, come basilica anche per la sua bellezza e i suoi tesori. Quando si entra da questa porticina detta dell'umiltà e quindi si è costretti a inchinarsi, a piegarsi, a farsi piccoli, proprio così come ha fatto Dio in quel luogo, e da ricco che era, dice la lettera agli Efesini, si è spogliato di tutto per farsi uomo come noi, eccetto che nel peccato, e per assumere la condizione di servo. Ebbene, dopo che si è attraversata questa porticina dell'umiltà, si entra in questa basilica a cinque navate e sulle pareti si possono davvero adesso contemplare e ammirare questi mosaici che ci introducono all'adorazione del bambino Gesù. Perché? Perché da un lato, al primo livello, abbiamo ciò che rimane di quella che era la genealogia, secondo l'Evangelista Matteo, che parte da Abramo fino a Giuseppe, 14, 14, 14. Per dirci che quello che stiamo andando a venerare, ad adorare, è proprio della discendenza di Davide, della famiglia, un figlio di Abramo. Ma nello stesso tempo è interessante da questo punto di vista andare a riprendere anche il volume L'infanzia di Gesù di Joseph Ratzinger, Benedetto XVI, quando dice: questa genealogia dice di una storia umana che ha il suo apice in Cristo Gesù, ma nello stesso tempo dice anche della totale alterità di questo bambino, perché arriva fino a Giuseppe, che è lo sposo di Maria, ma che non è il padre, diremmo noi, biologico, con un termine moderno, di Gesù. Poi abbiamo un secondo livello di mosaici che ci parlano dei concili ecumenici e le sinodi che hanno portato poi a diverse formulazioni dottrinali e dogmatiche, per tentare di rispondere alla domanda chi è questo bambino, per poi arrivare alla formulazione di riconoscere in lui il vero Dio e il vero uomo, e così tutte le fasi che hanno portato poi alla formulazione del credo che ancora noi oggi recitiamo tutte le domeniche a messa. E l'ultima parte di questi mosaici raffigurano degli angeli. Degli angeli in processione che stanno atterrando dal cielo, rappresentato dall'oro di questi mosaici, e stanno atterrando sulla terra, rappresentata da questo prato verde, un'ala ancora aperta, un'ala chiusa, che ci ricordano che stanno proprio in quel momento atterrando e che ci stanno dicendo anche a noi: venite, unitevi a noi e venite ad adorare quel bambino che è il Salvatore del mondo. E così se scendiamo arriviamo proprio in quel punto, come dicevi tu, Angela, con quella stella a 14 punte.
Vicino la mangiatoia. Accanto, esternamente sembra una fortezza, questa chiesa e questo piccolo passaggio, questa piccola porta dà il senso ancora di questo monastero fortezza. Adesso hai fatto bene a dire come sono stati recuperati i mosaici, perché io l'ultima volta che l'avevo vista era ancora proprio particolarmente, non si vedeva quasi nulla. Ecco, ci sono delle bellissime colonne anche di marmo decorato. Ecco, accanto a questa c'è la chiesa di Santa Caterina che i francescani hanno costruito il secolo scorso come parrocchiale cattolica e insieme ai greci ortodossi gestiscono tutta questa grande basilica. Lì continueremo poi il viaggio con te, no? Per andare in Terra Santa, per dirci quanto valga la pena conoscere direttamente questi luoghi, perché in questo momento di pandemia non era mai successo che da marzo nessun pellegrino ha più rimesso piede in Terra Santa e quindi ha prodotto davvero, come hai scritto tu, un crollo vertiginoso dell'economia locale basata essenzialmente sul turismo religioso. Molte famiglie, sempre più difficoltà, fanno fatica a provvedere al necessario, pagare le rette scolastiche. a pagare le spese mediche. Continueremo a parlare con te proprio di Terra Santa e cercheremo di capire meglio il perché di questa necessario legame con la Terra Santa. Una pausa musicale e poi continueremo con Padre Francesco Ieri.
Là, là sulla montagna, sulle colline vai ad annunciare che il Signore è nato. È nato, nato per noi, pastori che restate sui monti a vigilare. La luce voi vedete, la stella di Gesù. Là, là sulla montagna, sulle colline vai ad annunciare che Signore nato, è nato, nato per noi. Se il nostro canto è immenso, pastore, non trema. Noi angeli cantiamo, è nato il Salvatore.
Sono con Padre Francesco Ielpo, Padre Francescano, commissario della Custodia di Terra Santa per l'Italia del Nord, che ci ha introdotto, cioè ci ha portato anche visivamente in questa basilica di Betlemme, attraverso questa bassa porticina, proprio fatta per evitare l'entrata a cavallo dei turchi ottomani. Siamo entrati proprio in questa grotta, in cui c'è questa stella, no? Ecco, diciamo che Betlemme è una città piccola, molto vicina, circa 700 metri sul livello del mare, Padre Francesco, sì, una cosa
sì,
di questo.
Sì, all'incirca sì.
Si coltiva persino la vite, no? Ecco, c'è pure un vino che viene prodotto dai salesiani ed è una zona fruttifera, perché Efrata vuol dire proprio fruttifera. Allora, perché portarci in questo momento? Questa trasmissione è del 23 dicembre, a due giorni dal Natale. Ecco, facci, come dire, cogliere il mistero di questa bellezza, di questo entrare e conoscere di più i luoghi in cui Gesù è vissuto.
Sicuramente ciascuno di noi può entrare in contatto, in rapporto con il mistero di Cristo in qualsiasi parte del mondo. Non abbiamo un luogo specifico dove l'incontro è garantito, ma dopo la risurrezione di Cristo, in qualsiasi parte del mondo, dove due o tre sono riuniti nel suo nome, lì c'è Lui, c'è la presenza del Divino, tutta la realtà diventa un grande santuario. Premesso questo, noi fra due giorni, nel Natale, nella liturgia, per esempio, sentiremo questo ritornello: oggi per noi è nato un Salvatore. E grazie anche all'anno liturgico, alle diverse celebrazioni che ci ricordano i diversi misteri della vita di Cristo, noi entriamo realmente in contatto, in rapporto con quel mistero, a tal punto che quando saremo fra un giorno, per esempio, nella messa della notte, anche se anticipato, o fra due giorni proprio nella messa di Natale, noi saremo contemporanei di quella nascita, saremo realmente lì in quella grotta con il bambino Gesù. Però bisogna anche dire che c'è un punto in tutto il mondo dove all'avverbio di tempo, oggi per noi è nato un Salvatore, si aggiunge anche un avverbio di luogo, di spazio, che è oggi qui per noi è nato il Salvatore. La Terra Santa è il luogo del qui, è la terra del qui, perché nel momento in cui Dio decide di incarnarsi, di entrare nel tempo e nella storia, deve necessariamente scegliere oltre a un tempo, a una data, deve scegliere anche un luogo. Perché senza una di queste due coordinate noi non avremmo l'evento. Qualsiasi evento ha bisogno di una coordinata temporale e di una coordinata spaziale. Dio, entrando nella storia, ha scelto anche un luogo. E quindi il pellegrinaggio interessante è un pellegrinaggio da un hic, da un qui a un altro hic, un altro qui. Tant'è vero che in quella grotta noi troviamo scritto in latino qui dalla Vergine Maria è nato Gesù, il Salvatore. E quindi andare in Terra Santa ha il valore grande per la nostra fede di farci ripercorrere le orme anche proprio dal punto di vista tangibile, esperienziale di Cristo Gesù. Ma ha un valore anche per la comunità cristiana di quelle terre, perché dobbiamo anche ricordare che il pellegrinaggio interessante, la visita a questi luoghi, oltre a far bene a noi, fa bene anche a quelle popolazioni che fondamentalmente vivono di turismo religioso, così come è stato ricordato poco fa, e oggi vivono una crisi mai sperimentata fino ad ora, almeno in questo ultimo mezzo secolo. Perché? Perché neanche durante le intifade sono stati per così tanto tempo senza un visitatore. Anche durante l'ultima intifada ci sono stati comunque dei gruppi, della gente che si muoveva, che andava, che visitava. Adesso i santuari sono da mesi e mesi vuoti, le strade vuote. Anche la piazza della Mangiatoia, dove fino all'anno scorso era gremita di migliaia e migliaia di pellegrini che accorrevano a Betlemme per vivere lì il Natale, adesso è desolatamente vuota. E questo ha una ripercussione certo sull'economia, ma anche sullo stato d'animo delle persone, della vita della comunità cristiana, che comunque rimane custode di quei luoghi, di quella memoria, a beneficio di tutta l'umanità, a beneficio di tutta la cristianità, ma che oggi vive un momento di particolare difficoltà.
Allora, tu sei un ponte tra l'Italia del Nord e la Terra Santa. È possibile andare sul vostro sito www.fratiterrasanta.it proprio per conoscere i vostri progetti di aiuto per questa popolazione. Vorrei che tu concludessi con una preghiera, proprio siamo vicini al Natale, che cosa possiamo, come possiamo pregare?
Io mi sono, in questi ultimi giorni di preparazione al Natale, sono rimasto particolarmente colpito da quel luogo anche fisico dove Gesù è nato, in una stalla, dicevamo prima. E mi colpisce perché nella stalla può entrare chiunque, non c'è bisogno di un abito particolare, non c'è bisogno di scarpe particolari, non c'è bisogno di uno status sociale particolare. La stalla è accessibile a tutti, indipendentemente dalla propria condizione economica, dalla propria condizione culturale o sociale. E il fatto che lui si faccia bambino abbatte qualsiasi tipo di barriera, di paura del divino, perché di un bambino nessuno ha paura, anzi un bambino suscita immediatamente tenerezza e desiderio anche di abbracciarlo, di accarezzarlo. E mi ha colpito perché riflettevo come Dio, facendosi bambino, esprime tutto il desiderio che ha di poter essere raggiunto da tutti gli uomini, da chiunque, anche da chi moralmente non si sente a posto, non si deve preoccupare. Il grande messaggio di speranza del Natale è che tu, uomo, donna, di qualsiasi luogo, in qualsiasi condizione adesso tu vivi, anche se sei nel peccato, lui è venuto per essere preso in braccio da te, perché tu in questo momento possa prenderti cura di lui, attraverso la cura che ciascuno di noi è chiamato a prendersi per il prossimo. Quindi il mio augurio è che ciascuno di noi senta davvero questa tenerezza e si senta spinto ad avvicinarsi al bambino Gesù.
Bene, ringraziamo davvero di cuore sia Monsignor Panighetti che Padre Francesco Ielpo, che ci hanno aiutato davvero a, ad amare di più questo Gesù bambino che diventa carne proprio nel giorno di Natale, giorno così vicino, giorno in cui decide di condividere con noi la sua vita. Davvero ti ringrazio di cuore e con te, con Monsignor Panighetti, auguro a tutti i radioascoltatori un buon Natale, un santo Natale, nella famiglia, con i figli, con i nipoti, là dove è possibile. Davvero grazie di cuore, Padre Francesco.
E a buon voi. Natale
da Radio Missione Francescana e da Angela in particolare. Grazie.